Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, benvenuti alla quarta, ultima parte de Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, con le voci di Emily Pravato e Tommaso Zambon. Il romanzo descrive un ipotetico futuro dove si instaura una dittatura religiosa negli Stati Uniti. Qui la società è retta dal patriarcato e le donne sono ripartite in classi. Le mogli, formali accompagnatrici dei comandanti, le Martas, che sono responsabili della casa, e le ancelle, in cui la protagonista Diffred è compresa. Queste ultime sono le uniche a poter generare figli, e in quanto tali tenute a una rigida routine, priva di fatiche e distrazioni, un eterno e forzato riposo per favorire l'atteso concepimento. La protagonista Diffred vive nella casa della moglie Serena Joy, che malamente sopporta di condividere il marito con una terza persona. L'unico modo per cui questa condivisione cessi è che Diffred le dia un figlio.
Serena Joy è seduta sotto il salice, sulla sua poltroncina, il bastone da passeggio appoggiato al gomito.
Diffred, vieni, ho bisogno di te.
E allora? Ancora niente?
So a cosa allude. Non ci sono tanti argomenti di cui si possa parlare tra di noi. Non c'è molto terreno in comune, tranne questa cosa misteriosa e piena di rischi.
No, rispondo. Niente.
Peccato. È difficile immaginarla con un bambino, ma sarebbero soprattutto le Marte a prendersene cura. Lei vorrebbe che io fossi incinta e che tutto fosse finito. Non più sudati umilianti grovigli, non più triangoli di membra sotto il suo stellato baldacchino di fiori d'argento. Pace e silenzio. Non riesco a immaginare che l'augurio che fa a me possa avere altro scopo.
Ti stai avvicinando alla scadenza?
Non è una domanda, è una constatazione.
Sì, dico, senza dare un'intonazione particolare alla mia voce.
Forse lui non può, dice. Non so a chi si riferisca, al comandante o a Dio. Se è Dio, dovrebbe dire non vuole. In entrambi i casi è un'eresia. Soltanto le donne non possono. Sono chiuse, menomate, difettose.
Forse lui non può, ripeto.
Forse, dice, stringendo la sigaretta che non è riuscita ad accendere, forse dovresti provare in un altro modo.
E come, carponi?
In quale altro modo? Chiedo. Devo mantenermi seria. Con un altro uomo?
Non posso,
rispondo, attenta a non mostrare la mia irritazione.
È contro la legge. Lei sa qual è la punizione.
Si aspettava la mia obiezione e aveva già pensato a quello che mi avrebbe detto.
Lo so che non puoi ufficialmente, ma tante donne lo fanno. E spesso, molto spesso. Anche di Warren ha fatto così e la moglie lo sapeva.
Tace per lasciare che le sue parole mi si imprimano nella mente.
Ti aiuterò. Farò in modo che non ci siano rischi.
Stavo pensando a Nick. Ha un tono di voce quasi dolce.
In questa società maschilista, per quanto le donne siano private della loro libertà, anche tutti gli uomini sono etichettati secondo una rigida gerarchia. Nick è il custode della casa di Serena Joy, addetto ad autista del comandante e a vigilare sulle loro proprietà. è con lui che Serena medita di far rimanere incinta Difred.
I riflettori sono spenti. È una cosa insolita.
Forse c'è un guasto agli impianti elettrici.
Oppure è stata un'idea di Serena Joy. Lei arriva a mezzanotte, come aveva detto.
Non uscirò con te, sussurra lei. Il comandante è in camera sua, al piano di sopra, dice.
Non scenderà, ormai è tardi. Apro la porta della cucina. Esco, aspetto un attimo per abituarmi all'oscurità.
È da tanto tempo che non esco, sola, la notte.
Lui è in maniche di camicia. Tiene una sigaretta tra le dita. Non ho molto tempo. È una frase infelice e non corrisponde al mio stato d'animo.
Se vuoi lo faccio schizzare in una bottiglietta e tu te lo versi dentro.
Non sorride.
Non c'è bisogno di essere così volgari, rispondo.
Può darsi che si senta strumentalizzato. Può darsi che voglia da me un'emozione. La testimonianza che anche lui è un essere umano e non solo un mezzo di riproduzione.
So che non è piacevole per te, tento di dirgli.
Si stringe nelle spalle. Mi pagano, dice,
con la rozzezza di un facchino. Ma non fa un gesto.
E così, niente trucco o lustrini, patti chiari.
Ci vieni spesso qui?
E cosa vuoi che faccia una ragazza carina come me in un posto come questo?
Sorridiamo tutti e due.
Così va meglio. Equivale a riconoscere che stiamo recitando, perché altro non si può fare in una situazione come questa.
L'astinenza stimola l'interesse. È una citazione da un vecchio telefilm. Forse nessuno ha mai parlato così nella vita vera. È stata tutta un'invenzione fin dall'inizio.
Sono triste adesso. Parlarsi così è infinitamente triste. Musica scialba, fiori di carta sbiaditi, seta consumata, eco di un eco. Tutto è finito, irrecuperabile. Improvvisamente comincio a piangere. Lui mi si avvicina, infine. Mi abbraccia, mi accarezza la schiena. Mi tiene stretta per consolarmi.
Su, dice, non abbiamo molto tempo.
Mi guida verso il letto, mi fa sdraiare. Tira perfino indietro la coperta. Comincia a svestirsi, poi ad accarezzarmi, a baciarmi dietro le orecchie.
Niente romanticherie, dice. Va bene?
Una volta avrebbe significato nessun coinvolgimento. Adesso significa niente eroismi. Significa non correre rischi per causa mia, in caso dovesse capitare. Sono tornata da Nick, ripetutamente, da sola, senza che Serena lo sapesse. Non era richiesto, non c'era nessuna scusa. Non l'ho fatto per lui, ma solo per me. Non ho pensato di darmi a lui, perché non avevo niente da dare. Non mi sono sentita generosa, ma grata. Ogni volta che lui mi ha lasciata entrare, nessuno lo costringeva a farlo. Per Nick mi agghinderei con piume rosate e stelle di porpora, perfino con una coda di un coniglietto se lo desiderasse. Ma lui non pretende simili fronzoli. Facciamo l'amore ogni volta sapendo, oltre ogni ombra di dubbio, che entrambi non lo faremo mai più con nessun altro. E anche ora è sempre una sorpresa, un dono. Gli dico il mio vero nome e ho l'impressione che così mi conosca meglio. Mi comporto come una stupida. Dovrei stare più attenta. Ho fatto di lui un idolo, un prodotto dell'immaginazione.
Lui, d'altro canto, parla poco. Non fa più discorsi elusivi o scherzosi. A stento mi rivolge qualche domanda.
Sembra indifferente alla maggior parte di quello che gli dico.
Gli interessa solo il mio corpo.
Anche se mi guarda quando parlo, mi guarda in faccia. Impossibile pensare che qualcuno che mi ispira tanta gratitudine possa tradirmi. Né io né lui pronunciamo mai la parola amore. Sarebbe tentare il destino,
sarebbe un sentimentalismo, sarebbe di malaugurio.
Tra le tante ricorrenze che scandiscono la vita di Diefred, ci sono anche le rigenerazioni. Un nome che cela la cruda realtà delle esecuzioni dei trasgressori del regime. Queste ricorrenze si tengono sul prato, davanti a quello che un tempo era la biblioteca, e ormai non sono più molto frequenti. Sul palco in legno spiccano 3 cappi di corda.
C'è un lungo tratto di corda che si snoda come un serpente davanti alla prima fila di cuscini. Passa lungo la seconda e poi dietro, fra le file di sedie, come un vecchio lentissimo fiume visto dall'alto, che attraversa una pianura. La corda è spessa e marrone e sa di catrame. L'altro capo corre sul palco. È come una miccia o come la cordicella di un palloncino. Sul palco, a sinistra, ci sono le donne da rigenerare, 2 ancelle e una moglie. Ciondolano un po' con la testa, probabilmente hanno dato loro qualche pillola o fatto un'iniezione, in modo che non diano fastidio. Meglio che tutto vada liscio. Ecco la prima prigioniera. «Di Charles», annuncia zia Lydia. Ho già visto tutto in precedenza. Le viene infilato in testa un sacco bianco. La fanno salire sullo sgabello come se stessero aiutandola a salire sul predellino di un autobus. La sistemano nella posizione giusta. Le infilano il cappio delicatamente attorno al collo come un paramento sacro. Allontanano lo sgabello con una pedata. Ho già sentito quel lungo sospiro salire attorno a me, come l'aria che esce da un materasso gonfiabile. Ho già visto zia Lydia mettere la mano sul microfono per soffocare gli altri rumori dietro di lei. Mi sono già sporta in avanti per toccare la corda quando è stato il mio turno. Ho posato tutte e 2 le mani sulla corda pelosa, appiccicosa di catrame nel sole rovente, e poi mi sono messa una mano sul cuore a mostrare il mio accordo con le rigeneratrici, il mio consenso, la mia complicità nella morte di quella donna. Ho già visto quei piedi scalciare quelle 2 donne in nero, afferrarli e tirarli giù con tutta la loro forza. Non voglio vedere più niente. Guardo l'erba, invece. La corda.
Dopo la rigenerazione, Diefred riprende le sue attività quotidiane. Come sempre, attende Diglen per andare insieme a fare la spesa. Le 2 ancelle ormai sono in confidenza, tanto che sanno di essere entrambe contrarie al nuovo regime. La parola che permette ai ribelli di riconoscersi è Mayday.
È in ritardo. Finalmente la vedo arrivare, rossa e bianca come un aquilone. Poi, man mano che si avvicina, capisco che c'è qualcosa che non va. Quando è ancora più vicina, mi accorgo che non è Diglen, è un'altra. Sono sconvolta. Questo cambiamento non è un buon segno. Non conoscevo Diglen molto bene, dico, quella di prima. È solo da maggio che la conosco. Sento che mi scotta la pelle e mi batte più forte il cuore. Sono su un terreno minato. Tanto per cominciare ho detto una bugia. E ora come posso arrivare a pronunciare la parola vitale?
Deve essere stato circa il 1° maggio, quello che si chiamava il Mayday. Come si chiamava? Dice, leggera, indifferente, minacciosa. Non ho mai sentito questa definizione, mi meraviglio che tu te la ricordi. Dovresti fare uno sforzo, si interrompe, per sgombrarti la mente da simili... Si interrompe di nuovo. Echi. Adesso sento il gelo che mi trasuda dalla pelle come acqua.
ha voluto darmi un avvertimento. Non è una di noi, ma è una che sa. All'angolo ci salutiamo nel solito modo, come se fingere potesse servire a questo punto. Ma lei fa una cosa strana. Si piega in avanti, tanto che i nostri rigidi paraocchi bianchi quasi si toccano. E io vedo da vicino i suoi occhi nocciola, la rete delicata delle rughe sulle sue guance. «Si è impiccata!» sussurra in fretta, con una leggera voce come lo scricchiolare di una foglia secca. Dopo la rigenerazione, ha visto il furgone che veniva a prenderla. È stato meglio così. Poi si allontana da me lungo la strada. Resto ferma un istante, svuotata, come fosse stata presa a calci. Dunque, lei è morta e io sono salva dopo tutto. Si è uccisa prima che arrivassero. Provo insieme un grande sollievo, molta gratitudine per lei. È morta perché io potessi vivere. La piangerò più tardi. A meno che questa donna non menta. C'è sempre questa possibilità.
Rientrando a casa, Diefred non sa che Serena Joy ha scoperto le sue frequentazioni clandestine con il comandante. A prova del tradimento, la moglie esibisce un completo intimo che l'uomo aveva procurato per l'ancella.
Serena Joy è uscita dall'ingresso principale. È lì ferma sui gradini. Mi chiama. Che cosa vuole? Guarda! Fa cadere il mantello e vedo che nella mano ossuta aveva anche qualcos'altro che ora va a finire in terra, insieme al mantello. I lustrini viola cadono giù dal gradino come una pelle di serpente e brillano al sole. «Avete agito alle mie spalle!» dice. «Avreste potuto avere qualche riguardo per me!» «Possibile che lo ami, dopo tutto!» alza il bastone. «Penso che stia per colpirmi, ma non lo fa. Raccatta quell'affare disgustoso e vattene in camera tua! Proprio come quell'altra, una baldracca! Finirai allo stesso modo!» Mi chino a raccogliere il vestito di lustrini. Fuori Nick ha smesso di fischiettare. Mentre sono lì in piedi, sento il furgone nero. Ho sprecato il mio tempo. Avrei dovuto darmi da fare quando ancora ne avevo la possibilità. Avrei dovuto rubare un coltello da cucina, trovare il modo di impossessarmi delle forbici da cucito. C'erano le cesoie da giardiniere, i ferri da calza. Il mondo è pieno di armi, basta cercarle. Ma adesso è troppo tardi per pensarci. Loro stanno già camminando sul tappeto rosa delle scale, con un pesante scalpiccio. Mi pulsano le tempie. Sono in piedi, con le spalle alla finestra. M'aspetto uno sconosciuto, ma è Nick che spalanca la porta e accende la luce. Non riesco a capire cosa fa qui. A meno che non sia uno di loro. C'è sempre questa possibilità. Nick, l'occhio, l'investigatore. Il lavoro sporco è fatto da gente sporca. Vigliacco, penso. Apro la bocca per parlare, ma lui mi si avvicina, sussurra. Va tutto bene. È il Mayday. Va con loro.
Così si chiude il racconto dell'ancella, ma non il romanzo. L'autrice, infatti, aggiunge un ultimo capitolo, dove simula un futuro ancora più lontano, dove la dittatura religiosa negli Stati Uniti è terminata. In questo capitolo intervengono gli invitati al congresso internazionale dell'Associazione Storica del 2195, i quali discutono di 30 cassette a nastro contenenti la testimonianza di Diefred, rinvenute nel Maine. Le vicissitudini di Diefred si trasformano quindi in una testimonianza storica che degli esperti stanno revisionando circa un secolo dopo la sua stesura. La donna è riuscita davvero a scappare dal suo destino di sottomissione, e dalle ricostruzioni apprendiamo che era stata presa in custodia dall'associazione clandestina Femme in Strada, il cui obiettivo era portare i profughi fuori dal paese. Neanche gli storici del 2195 sanno dire esattamente se Diffred riuscì ad emigrare in Canada o in Inghilterra, ma è sicuro che dopo anni di regime riuscì a respirare nuovamente la libertà.
È terminata la lettura del romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zambon. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il segnalibro per l'ascolto del romanzo La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.